Amen. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, siamo arrivati all'ultimo dei nostri incontri e quindi vorremmo forse questa sera raccogliere un po' le fila di tanti discorsi importanti e belli che ci hanno accompagnato nelle settimane scorse e forse magari anche arrivare a qualche domanda e risposta un po' più precisa e concreta anche circa le modalità, ecco, del rapporto che noi abbiamo nelle realtà concrete che possiamo approcciare con i nostri fratelli di altre confessioni e di altre chiese.
Eccoci, provo a dire alcune cose che poi si allargheranno, ecco, sia con l'intervento di Enrico, sia eventualmente con le domande che vengono fuori dopo. Ecco, io faccio alcune osservazioni proprio sull'argomento esplicitamente indicato, noi e l'ecumenismo, cioè gli incontri che sono stati fatti, questo è il sesto, non sono su una realtà che è fuori di noi, ma è una realtà che ci riguarda. E già questa è una conversione che bisogna fare, perché la maggior parte dei cristiani, e io dico anche dei preti e dei religiosi e delle suore, sono convinti che l'ecumenismo non li riguarda. Cioè è una realtà che eventualmente riguarderà le autorità o alcuni specialisti, alcuni studiosi, ma la nostra vita concreta non ci riguarda. Quindi è, nel migliore dei casi, molte volte un fatto soltanto culturale. Sentite cosa dice il Concilio Vaticano II. La cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori. Tocca a ognuno, secondo la propria capacità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno, quindi non una volta all'anno, quanto negli studi teologici e storici. Questa cura già in qualche modo manifesta il legame fraterno che esiste fra tutti i cristiani e conduce alla piena e perfetta unità conforme al disegno della bontà di Dio. Cioè riguarda tutti, sempre, non soltanto a livello di studio. Qui parla studi teologici e storici, ma non tutti possono fare studi teologici e storici, però dice nella vita cristiana di ogni giorno è un argomento che ci riguarda. Perché? Perché riguarda la realtà della Chiesa in quanto tale, se la Chiesa in quanto tale dal Signore è stata voluta una, ecco, dobbiamo a un certo punto chiederci se lo è, in quale misura lo è e in quale misura invece il nostro peccato tocca l'unità della Chiesa. Tant'è vero che subito dopo il Concilio parla della necessaria, attenzione, necessaria riforma continuata, non opinabile, non opzionale, non di una volta, ma tutta la Chiesa, dice, pellegrinante è chiamata dal Signore a questa continua riforma. E siccome la riforma riguarda nella nostra umanità i cristiani e ciascuno di noi, se si sente nella Chiesa, se si sente Chiesa, sente di aver bisogno di questa continua unità, ma questa continua riforma. Ma io voglio fare previamente anche alcune, diciamo, sottolineature. Quando il concilio si è celebrato 62-65, ha esplicitamente voluto non soltanto che l'ecumenismo fosse un capitolo della propria riflessione e del proprio, diciamo, magistero, ma tutto il concilio e tutti i documenti del concilio hanno una valenza ecumenica. Perché? Perché appunto fu detto esplicitamente, sia da Giovanni XXIII sia da Paolo VI, che qualunque cosa il concilio avrebbe detto e avrebbe deliberato, e ogni documento, anche quello che apparentemente non riguarda in primo luogo l'unità dei cristiani, avevano una valenza ecumenica. Tant'è vero che, ecco, la presenza in aula conciliare dei fratelli rappresentanti delle varie chiese di Oriente e di Occidente è stato un grandissimo stimolo e un grandissimo aiuto a tutto il concilio su qualunque argomento il concilio stesse discutendo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la più bella opera ecumenica che noi possiamo fare, noi qui dentro, ecco, noi qui dentro, concreto, ecco, le persone, noi come cristiani, è quella di una accettazione cordiale e convinta e di una applicazione di tutti i documenti del Concilio. Perché la Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa, ha una grandissima importanza ecumenica, la Dei Verbum, la parola di Dio, ha una grandissima importanza ecumenica, la Dignitatis Humanae, nostra etate, la libertà religiosa, il rapporto con le altre religioni, il modo di presentarsi, la Gaudium Spes, cioè tutti i vari documenti del Concilio, non soltanto il decreto sull'ecumenismo su cui in questi incontri si è parlato e si è fatto riferimento, ma tutti i documenti del Concilio hanno una importanza per l'ecumenismo, per cui io posso porre questa specie di tesi, una tesi generale: se noi viviamo il concilio facciamo un'opera di ecumenismo, se non viviamo il concilio, lo dimentichiamo, lo affossiamo, lo snobbiamo, facciamo un'opera anche contro l'ecumenismo. Ho letto proprio in questi giorni qui un bellissimo articolo tratto dagli scritti di Pietro Scoppola, un laico cristiano che è morto credo un anno fa, non di più di un anno fa, meno, ecco. È una bellissima figura di cristiano nella vita anche pubblica, nella vita sociale, il quale diceva: dobbiamo avere il coraggio di ritornare al concilio e di vivere il concilio, di mettere in pratica il concilio, di non vergognarci del concilio. Che questo lo dica, ecco, un laico maturo, sereno, ecco, convinto, a me fa molto piacere, mi ha fatto molto pensare. E diceva Scoppola, giustamente il Papa Benedetto XVI ha parlato che il Concilio Vaticano II non è rottura ma continuità con una storia precedente di 2000 anni, ma continuità e non rottura non vuol dire che non c'è la novità, e infatti lui diceva: certamente non possiamo dire che la dichiarazione Nostra Aetate sulle religioni non cristiane, la dichiarazione sulla libertà religiosa siano la stessa cosa che non il sillabo di Pio IX. Non sono la stessa cosa. Certamente, ecco, c'è un cammino, una maturazione. Gesù ha detto che lo Spirito di Dio vi condurrà alla verità tutta intera, alla pienezza di quella verità che mai nessuna epoca e nessuna chiesa può pretendere di avere già raggiunto. E certamente, ecco, nei secoli futuri, Ecco, la Chiesa continuerà una meditazione, un approfondimento, una riscoperta di tanti aspetti della parola di Dio rivelata in Gesù Cristo che oggi noi non abbiamo ancora maturato. Quindi il fatto di una continuità non vuol dire che non c'è novità. Il Concilio non possiamo metterlo sullo stesso piano, per esempio, ecco, lo spirito sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II con l'atteggiamento precedente, perché su molti punti è stato superato questo atteggiamento precedente, ecco, ed è stato portato a una nuova maturazione. Per questo diceva Giovanni Paolo II, il Concilio è la grazia più grande che Dio ha dato ai cristiani nel secolo appena concluso. È un dono di Dio e noi non ci possiamo permettere il lusso già, ecco, di dimenticarlo oppure di dire, beh, è una delle tante cose che si dicono, ma tutto sommato tra quello che dice il Concilio e il suo contrario non c'è nessuna differenza. Quindi, ecco, io vorrei proprio sottolineare questo aspetto, la accettazione. Che vuol dire questo? Se noi mettiamo in pratica, e adesso porterò alcuni esempi specifici, quello che voglio dire, se noi mettiamo in pratica lo spirito e le indicazioni esplicite del Concilio Vaticano II a proposito della Chiesa, della parola di Dio, della liturgia, del rapporto con gli altri cristiani, con le altre religioni, del rapporto con il mondo, noi facciamo una eccellente opera di ecumenismo, di favorire, di far crescere, di far maturare il discorso della unità dei cristiani. Questo io mi permetto di insistere perché? Perché a me dà l'impressione che a volte, ecco, oggi quasi quasi dobbiamo vergognarci di dire alcune cose o di sottolineare alcune affermazioni. Ci sono le nuove generazioni che molte volte non conoscono il Concilio perché, ecco, allora si rischia di dire il Vaticano II come se dicesse, non so, il Concilio di Trento o il Concilio di Nicea. Quindi di non conoscere, di non aver assimilato questo. Le generazioni precedenti ai giovani di oggi, molte volte hanno assunto, rischiano di aver assunto il Concilio soltanto per quello che riguarda una esteriorità. Alcune cose sono cambiate, prima si faceva, adesso si fa il contrario, ma ecco, la mentalità tutto sommato è restata quella di prima. Applichiamo questo discorso al discorso ecumenico e vediamo come è deleterio, una non accettazione, ripeto, cordiale e convinta di tutti i testi del Concilio, perché vuol dire entrare in uno spirito nuovo, entrare in un atteggiamento nuovo che non è quello che purtroppo era precedente e che molte volte aveva ostacolato il discorso del Concilio. A questo punto, vi ricordate la prima sera che ci siamo visti? Io avevo detto, non si tratta di invocare il ritorno degli altri cristiani a noi stessi o alla Chiesa di Roma, ma si tratta di ritornare tutti in una conversione mentale, spirituale, ecco, al Signore. Questo cosa porta? Porta a riconoscere come lo Spirito di Dio ha operato e opera ancora oggi al di fuori dei confini visibili della Chiesa Cattolica. Cioè, detto in altri termini, l'ecumenismo ci aiuta a riconoscere tanti doni di Dio che ci sono. E dice il Concilio esplicitamente, ci possono essere, ci sono, alcuni aspetti della fede cattolica che sono stati vissuti meglio fuori della Chiesa cattolica che non nella Chiesa cattolica. Allora ecco, non si tratta appunto di un ritorno statico, ma dell'accettazione di una riconciliazione a cui siamo chiamati, di diversità di spiritualità, di teologia, di legislazione, di mentalità. All'inizio della separazione, voi l'avete visto negli incontri precedenti, ecco, ci sono molte cause, ma molte cause che non sono di fede, ma sono derivanti da situazioni, diciamo, o personali o storiche, che hanno portato poi alla separazione. Allora, ecco, accogliere la riconciliazione nella diversità, cioè distinguere ciò che è essenziale da ciò che invece è opinabile, ciò che è immodificabile da quello che invece è modificabile. Perché? Perché ogni chiesa, in un certo senso, ha cristallizzato la propria mentalità durante dei secoli con il mondo dell'Oriente da 1000 anni. Con il mondo della Riforma 400 anni, per cui alcune affermazioni sono diventate, diciamo, assolutamente rigide, e poi ci si accorge con il dialogo ecumenico che invece molte di queste affermazioni che noi davamo assolutamente per assolute sono invece relative. O sono opinabili o possono essere e devono essere integrate in una verità più completa e più organica. Esempio. Noi siamo convinti molte volte che la Chiesa si identifichi assolutamente con la Chiesa latina. Cioè noi apparteniamo alla Chiesa latina. E cosa ha portato la separazione per tanti secoli? Che a un certo punto tutto il mondo dell'Oriente è andato per conto suo e allora noi pensavamo, teoricamente no, ma effettivamente sì, pensavamo che tutto quello che noi facciamo equivale all'assoluto del meglio, della volontà di Dio, della volontà del Vangelo. Per cui la Chiesa latina è la Chiesa di Dio. Poi a un certo punto l'ecumenismo ci manifesta, ci fa capire che non è vero, che la Chiesa di Dio si manifesta e vive in una diversità e in una pluralità di tradizioni. C'è la tradizione nostra, che va rispettata, va amata, ma c'è la tradizione delle varie chiese orientali, ecco, c'è la tradizione per esempio liturgica, teologica. Noi abbiamo molte volte, ecco, identificato la tradizione della Chiesa con la tradizione dei teologi della Chiesa, per cui San Tommaso, oppure andando indietro Sant'Agostino, ma dimenticando per esempio la ricchezza della riflessione teologica e spirituale delle chiese di Oriente, San Giovanni Crisostomo, San Basilio, San Gregorio Nazianzeno e così via, cioè tutti questi santi sono i nostri santi e come noi accogliamo una tradizione teologica, la ricchezza di San Tommaso di Aquino, ma dobbiamo capire che ci può essere una teologia e una riflessione che approfondisce la parola di Dio che segue un'altra linea, un altro filone spirituale. Pensiamo alla legislazione. La legislazione, noi abbiamo un codice di diritto canonico, voi non so se l'avete letto, se non l'avete letto andate in paradiso lo stesso, ma c'è il codice di diritto canonico della Chiesa latina, ma ci sono dei cristiani che sono cristiani e non seguono il codice di diritto canonico della Chiesa latina perché appartengono alle chiese orientali, cattoliche. Allora vuol dire che la legislazione, io questo non vuol dire buttar via la nostra legislazione, io la devo rispettare, la legislazione della Chiesa latina, perché appartengo alla Chiesa latina, ma non pensare che quella è l'unica o la migliore o che non se ne può immaginare un'altra. Il problema è per esempio il celibato dei preti, no? Noi abbiamo una legislazione che dobbiamo rispettare, abbiamo preso degli impegni, dobbiamo amare, ma non fa parte della rivelazione, quindi non dobbiamo rendere assoluto quello che è relativo. Ci può essere, e dobbiamo rispettare, una legislazione legittima, autorizzata dall'autorità della Chiesa, che è diversa. E questo su tutti i punti, per esempio l'organizzazione delle parrocchie. Noi abbiamo un certo tipo, dal Concilio di Trento in qua, dei seminari, un certo tipo di preparazione e di formazione seminaristica, di vita religiosa. Noi abbiamo una molteplicità di forme di vita religiosa, no? I suore, le suore, i frati, i religiosi, i monaci, eccetera, eccetera, tantissimi, che appartengono alla nostra tradizione, alla nostra legislazione, ma c'è un altro tipo anche di monachesimo e c'è un altro tipo di vita religiosa che non è migliore o peggiore, è diverso. Cioè la distinzione tra ciò che è essenziale, la nostra fede comune, la quale fede anche, appunto, può e deve essere approfondita attraverso un ritorno leale, umile, alla parola del Signore, che tutti dobbiamo offrirci reciprocamente. E allora voi comprendete come a un certo punto certe assolutizzazioni che a volte ci sono anche in mezzo a noi, no, quello fa diversamente, quindi sbaglia, può darsi, ma il fatto che quella chiesa, quella comunità abbia una tradizione diversa e delle sottolineature diverse, ecco, anche dal punto di vista teologico non vuol dire necessariamente che è fuori della fede. Eventualmente dopo su questo punto, se c'è bisogno, ecco. Ma nel dialogo con i nostri fratelli cristiani di Oriente e di Occidente, le antiche comunità cristiane di Oriente, le chiese di Oriente ortodosse, le chiese, comunità ecclesiali provenienti dalla Riforma, l'anglicanesimo, eccetera, ci sono dei valori essenziali che ci arricchiscono la nostra Chiesa cattolica nel dialogo ecumenico. Porto degli esempi. La realtà e l'importanza della parola di Dio è un dono che i nostri fratelli protestanti hanno trasmesso a noi, che certamente sempre abbiamo avuto la Bibbia, grazie a Dio. Però, ecco, loro ci hanno fatto capire che la parola di Dio deve avere una centralità, una preminenza, un valore assoluto nella Chiesa, ecco, che forse noi avevamo un po' oscurato. Il valore della Eucaristia e della ecclesiologia eucaristica, cioè il rapporto tra Chiesa ed Eucaristia, è un grande valore che i nostri fratelli di Oriente ci testimoniano e ci devono aiutare, al di là della nostra mentalità giuridica, dove a un certo punto, quando si parlava di Chiesa, se ne parlava semplicemente in termini giuridici. La famosa definizione di San Roberto Bellarmino, che dice: che cos'è la Chiesa cattolica? Non è altro che una società come la Serenissima di Venezia. Il che è vero, che una società, che poi io abbia descritto e definito la Chiesa di Dio soltanto partendo dalla Serenissima di Venezia, è un dubbio che mi viene, no? Perché lui diceva: come la Serenissima di Venezia è fatta di molte persone, questa è fatta di molte persone, come la Serenissima di Venezia ha un capo, questa è una, come la Serenissima di Venezia ha delle leggi, la Chiesa ha delle leggi, come la Serenissima ha delle punizioni chi non osserva, quindi questa è la Chiesa, è proprio questa la Chiesa. La concezione misterica, eucaristica, pneumatologica, che parte dallo Spirito, è molto diversa dalla definizione che il Concilio Vaticano II ci riporta quando dice è un popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È chiaro che in quella definizione del Bellarmino c'è una parte di verità, ecco, polemicamente riproposta proprio per contrapporci ai protestanti, ma non è certamente l'unica, la più profonda. Ecco, allora nel dialogo ecumenico la riscoperta della ecclesiologia che parte dalla Eucaristia e che si realizza la Chiesa nella celebrazione dell'Eucaristia, il valore della collegialità, anche questo è un valore che ci aiutano i nostri fratelli di Oriente nella valorizzazione, perché noi molte volte pensavamo l'autorità nella Chiesa qual è? Il Papa, appunto. Tutti gli altri sono tutti sotto al Papa, come i prefetti nei confronti delle autorità centrali, i vescovi non hanno una loro importanza nella nostra mentalità precedente. La sacramentalità dell'episcopato fa parte della nostra fede cattolica, che però i nostri fratelli cristiani di Oriente ci hanno aiutato, il senso del mistero, il primato di Dio nella vita del cristiano. Pensiamo per esempio il valore del fedele battezzato laico. I nostri fratelli di Occidente, i protestanti, ecco, hanno molto da aiutarci e ci hanno aiutato a riscoprire come nel battesimo c'è la pienezza del cristiano che è maturo perché partecipa alla triplice funzione di Cristo, sacerdote, re e profeta. Quindi una critica alla clericalizzazione della Chiesa che ci viene dal mondo protestante e che noi nella parte positiva dobbiamo accogliere e cercare, ecco, di prendere sul serio, perché effettivamente molte volte siamo stati dei gran clericali nel nostro organizzare, nel nostro vivere la realtà di Chiesa. Valore del martirio e della piccolezza. Queste chiese sono passate attraverso il crogiuolo del martirio, sia in Oriente che in Occidente, e hanno avuto dei santi, ripeto, non soltanto in Oriente, ma anche in Occidente. Pensiamo per esempio durante il nazismo in Germania, Bonhoeffer, un nome che tutti avete certamente sentito, ma non soltanto lui, la Chiesa confessante. Ecco. E questa gente è passata attraverso il martirio, la purificazione, il valore della piccolezza. Hanno dimostrato che si può essere Chiesa anche attraverso i piccoli numeri e attraverso l'umiliazione. Piccole comunità disperse che hanno mantenuto la fede. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è una chiesa già convertita e altri che si devono convertire, ma che tutti i cristiani, a cominciare da noi, ecco, dobbiamo convertirci al Vangelo, e se siamo in dialogo attento, rispettoso, umile nei confronti degli altri cristiani, senza nulla perdere della nostra identità cattolica, abbiamo molto da approfondire, da comprendere e da vivere. Ho detto bene? Dice la signora di sì, questo mi consola. E anche la signora Isabella ha detto di sì, perciò siamo a posto. Io voglio appunto concludere questo, voglio concludere con questa affermazione. C'è stato, e l'avete visto negli incontri precedenti, ecco, tutto un cammino che non è ovviamente finito, di acquisizioni, anche di incontri, di documenti, eccetera. Io penso che oggi una esigenza fondamentale è che si passi dall'ecumenismo dell'alto, delle autorità e degli studiosi, all'ecumenismo dei piccoli, della base. Cioè ci sono moltissimi documenti comuni tra Chiesa Cattolica e le altre Chiese e con il movimento, con il Consiglio Ecumenico delle Chiese, moltissimi documenti che sono bellissimi, profondissimi e ricchissimi, che però non sono entrati nella mentalità e nella prassi del normale cristiano. Allora il rischio qual è? Che c'è un progresso alto fra autorità e fra studiosi, però alla base le comunità dei cristiani sono ancora molto indietro, sono effettivamente molto indietro nei confronti di un cammino ufficiale. Allora questo cosa porta nelle nostre parrocchie? L'altra volta mi sembra di aver accennato il problema della catechesi. La catechesi è qualcosa che noi facciamo ai bambini delle elementari, ai ragazzi della media, che facciamo ai giovani delle scuole superiori. Ma nella catechesi siamo proprio sicuri che lo spirito ecumenico è già entrato? I nostri catechismi certamente sono molto diversi e più sensibili a questo aspetto, i catechismi ufficiali. Ma io ho il mio dubbio, ecco, per esempio noi preti, non parlo dei diaconi perché loro appartengono a una categoria già, ma noi preti siamo proprio sicuri, noi preti, di aver assimilato questa maturazione ecclesiale delle chiese in un cammino di fedeltà allo Spirito di Dio che ci ha portato a riscoprire tante cose importantissime per la nostra vita spirituale, per la vita delle nostre comunità. Ecco il mio dubbio. Per cui, ecco, ritorno all'affermazione da cui sono partito. La cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, dice il Concilio. È bello che mette prima i fedeli, poi i pastori. Non è detto prima i pastori, poi i fedeli. No, prima i fedeli, tocca prima a voi e poi anche ai pastori. E tocca a ognuno. Ognuno vuol dire che nessuno si può tirar fuori. Di fare per quello che può, è chiaro, c'è uno che può agire a livello di studio, ma ognuno di noi a livello di mentalità, a livello di preghiera, a livello di conversione personale può fare molto.
Ringrazio Don Alberto, si sente? Sì. Ringrazio Don Alberto perché le cose che ha detto, soprattutto l'attacco e la conclusione, in realtà, pur senza essersi assolutamente consultati su questo, è fortemente coincidente, anzi direi che è esattamente la stessa cosa che avrei voluto dire io. Quando mi sono posto questa domanda, la domanda è un po' che il tema, lo specifico di questa serata, che fare? Ecumenismo cos'è, no? Era il titolo di questo ciclo di incontri e poi alla fine si era detto, l'ultima cosa, l'ultimo giorno, che cosa facciamo? Che fare? Ecco, ovviamente quello che volevo dire subito l'ha già detto lui, con più autorevolezza, anche perché ha citato i testi del Concilio, cioè il fatto che l'ecumenismo non è un fatto di vertice, ma è un fatto di Chiesa. Perché? perché l'impressione che si ha, indubbiamente, che il popolo di Dio ha, è che l'ecumenismo sia un fatto di vertice. Adesso chiaramente io ovviamente vi ho parlato della Chiesa ortodossa e delle chiese orientali, per cui è chiaro che, essendo questo il mio specifico, tendo a vedere le cose in quella prospettiva, e anche quelle cose che vi dico voi dovete sempre tenere conto che quando io vi parlo guardo, così per scelta elettiva, quella realtà. Ma non è incontro di patriarchi, ecco, noi siamo tutti angosciatissimi, il Papa incontrerà il patriarca di Mosca finalmente, come se questo incontro fosse qualcosa di risolutivo. Togliamocelo dalla testa, insomma, è una bella cosa se il Papa incontra il patriarca di Mosca, ecco, però non... il Papa ha tanti papi ormai, hanno incontrato tanti patriarchi di Costantinopoli, no? A cominciare dal primo incontro di Paolo VI con Atenagora, e poi sia via, Paolo VI ha incontrato Dimitrio, Dimitrio ha incontrato Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II ha incontrato Bartolomeo, Benedetto XVI ha incontrato, non cambia niente, cioè questo è un po', vedete, l'aspetto, scusate, che anche urta un poco e squalifica un po' l'ecumenismo anche agli occhi di molti ambienti ortodossi. Io ricordo ancora un libro in Grecia, visto in una libreria un po' fondamentalista, diciamo, perché è la libreria del Monte Athos, per cui ho già detto tutto, no? In questo libro c'era una serie di copertina, sulla copertina c'erano tante foto, proprio messe a incastro, di tutti questi incontri di cardinali che baciano, vescovi ortodossi che si abbracciano, il Papa che abbraccia il Patriarca, e poi dopo il titolo era Il bacio di Giuda, il titolo di questo, chiamiamolo pamphlet, ecco, io non oso chiamarlo libro, chiamiamolo pamphlet. Comunque, ecco, non è, non sono questi incontri che connotano l'ecumenismo, sono utili, perché pensate, adesso mica voglio ridimensionarli, ma quando abbiamo visto, io ero molto giovane, però ero già nato e avevo anche piena coscienza di quello che succedeva, quando abbiamo visto Paolo VI e Atenagora che nell'Orto degli Ulivi, proprio al Getsemani, nell'incontro hanno recitato insieme il Padre Nostro, insomma è chiaro, non sono cose da poco, non voglio dire, non voglio sminuirle minimamente, però ecco, l'ecumenismo non è questo, non è solo questo, perché l'ecumenismo deve, ecco, quanto ha insistito Don Alberto, riprendendo poi il concilio, ognuno, 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 perché vedete, adesso ripeto, guardo sempre quella realtà, ma lo scisma è stato percepito con una estrema lentezza dal popolo di Dio. Non è che dopo la rottura dell'undicesimo secolo, il giorno dopo, tutti gli orientali, tutti i greci e tutti i latini avessero, se fossero accorti, da oggi non siamo più la stessa Chiesa. Non è vero. Certo, la gerarchia che si era scomunicata vicendevolmente, eccetera, avevano la percezione che era successo qualche cosa, ma il popolo di Dio no. E lasciatemelo dire da storico, da un povero storico, insomma, però è il mio mestiere che cerco di fare come meglio posso, tenete presente che ancora fino al XVIII secolo, addirittura nelle isole greche, abbiamo dei fenomeni a livello di base di intercomunione di cattolici ed ortodossi che comunicavano insieme, perché il popolo di Dio non aveva piena percezione di quello che era successo. Adesso ahimè, con tutti i secoli che hanno sedimentato questa realtà, la piena percezione è stata raggiunta. Ecco, oggi chiaramente, anzi direi che i cattolici hanno ben presente gli altri, non sono dei nostri. Io ricordo un aneddoto che mi raccontava la mia nonna. La mia nonna, che guardate, era nata nel 1878, perciò, e avendo i biglietti ferroviari, perché mio nonno era ferroviere, allora erano tempi larghi, l'aveva tutta la famiglia, andava in treno gratis, e viaggiavano molto, il loro passatempo, erano di umilissime condizioni economicamente parlando, e viaggiavano. E mio nonno mi raccontava, ero un bambino, ma mi impressionava questo racconto, anche perché queste cose mi interessavano moltissimo. Dice, ma sai, sono stato col nonno a Livorno. E era domenica mattina, ho tirato il nonno che in chiesa proprio non ne voleva sapere, disse, l'ho tirato a andare, dai andiamo a messa, dai, ma andiamo, l'ho portato in una chiesa, dice, ma sai che sono entrati in questa chiesa, erano tutti vestiti con delle cose in testa, delle cose nere in testa, ma non erano mica dei nostri, sai, allora io subito ho preso il nonno per mano, fuori, e l'ho subito tirato fuori. Io poi, che queste cose dopo le studiavo, la chiesa greca di Livorno, fino all'ultima guerra, a Livorno è stata funzionante una chiesa greca, che adesso c'è un edificio chiuso che non è più funzionante, tutto mi ha raccontato la direttrice dell'Istituto Ellenico di Venezia, che è una proprietà, tutta una questione complessissima, però questa chiesa c'era. Ed era la chiesa dove erano entrati i miei nonni, però era una chiesa greca ortodossa, a parte il fatto che la nonna scappò subito dal parroco alla mattina a confessarsi al lunedì, sono entrata in una chiesa che non era dei nostri, e il nostro vecchio parroco Don Gavinelli, famoso, forse i più anziani ne avranno sentito parlare qui del Sacro Cuore, disse, figliola, non hai fatto un peccato, prima di tutto perché non lo sapevi, e poi perché quando lo hai te ne sei accorta, sei uscita subito, per cui sta tranquilla che non hai fatto peccato. Dunque, vedete, anche nel popolo di Dio adesso è stata recepita la realtà dello scisma. Gli altri sono gli altri, non sono dei nostri, sono qualcosa di diverso da noi. Cosa che invece, ripeto, subito dopo la rottura, questo non c'era assolutamente. Allora, il cammino da fare è appunto nella consapevolezza che l'ecumenismo non è un fatto di vertice, ma è un fatto di Chiesa, allora ecco, a noi compete. Nella misura in cui abbiamo assunto consapevolezza di questo scisma, ecco, e abbiamo così cercato, abbiamo preso coscienza che gli altri sono qualcosa di noi, non sono qualcosa di totalmente estraneo, ma sono qualche cosa di noi, avendo preso la coscienza di questo, adesso è compito nostro, ci incombe fare la nostra parte per superare la divisione, che non sarà risolvere i problemi teologici, non compete nemmeno a me, ma nemmeno a voi proporre delle soluzioni sul primato del Vescovo di Roma o sulla processione dello Spirito Santo, sul filioque, per carità, non è compito nostro, però anche noi abbiamo la nostra parte. Il superamento di questi problemi teologici, chiaro, spetta alla Chiesa al massimo livello, nei suoi organi più rappresentativi, più investiti, spetta al Magistero, ecco. Poi c'è tutta una serie di compiti che io credo spettano alle Chiese locali, e spettano anche ai singoli cristiani. Perché io credo che c'è anche una dimensione ecumenica che devono assumere le chiese locali, che è fondamentale. Non può essere l'ecumenismo, non è solo questione di vertice, ma è anche questione di base. E allo stesso modo l'ecumenismo non è solo questione di chiesa universale, ma è anche questione di chiese locali. Non si può a livello di chiesa locale dire, ah ma c'è il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, ci pensa lui a dirimere le questioni, no? Ci sono delle iniziative che è assolutamente necessario che prendano le chiese locali, perché sono iniziative che poi hanno un valore straordinario, ve ne cito due, l'ospitalità. Molto spesso i non cattolici, penso sempre agli ortodossi chiaramente in questo momento, non hanno luoghi di culto. Questo problema che toccava fino a una ventina d'anni fa i greci, che erano frequenti nella nostra città per motivi di studio, frequentavano, e ancora così, anche se un po' meno, l'università, tantissimi studenti greci, no? I quali ovviamente non sono un'immigrazione costante, stavano qui 2-3 anni, finivano gli studi, poi tornavano a casa, ma c'era un ricambio continuo, qualcuno poi addirittura, vi garantisco, sono molti, hanno trovato moglie qui, si sono sposati e sono diventati italiani, bolognesi a tutti gli effetti, ma mantengono la loro identità religiosa naturalmente. Poi adesso da 20 anni a questa parte è arrivata l'immigrazione dall'est e voi sentite, basta che pigliate l'autobus, sentite parlare in slavo costantemente, ucraino, russo, metà autobus parla russo, almeno io piglio il 27, voi pigliate il 25, ma non penso che cambino molto le situazioni. Vedete che è veramente una presenza massiccia. I rumeni, ma quanti sono i rumeni? Sapete che sono la comunità più numerosa e sono tutti ortodossi. E ovviamente non si sono portati il prete dietro. E soprattutto se anche qualche prete è venuto con loro, o comunque anche lui si è trasferito in Italia, non hanno le chiese. Ecco allora, la prima cosa, l'ospitalità, questo spetta alla chiesa locale. E la chiesa locale lo deve fare, normalmente lo fanno, quasi tutte le chiese lo fanno, perché se voi prendete gli annuarietti, no? I piccoli annuari di queste chiese, per l'Italia, greche, rumene, eccetera, voi trovate in tutte le città chiesa di Santa, dunque la liturgia si svolge ogni domenica nella chiesa di Santa Rita, chiesa di Sant'Antonio da Padova, cioè sono tutti luoghi di culto che le chiese cattoliche hanno dato a queste comunità. Ma è una cosa di un'importanza fondamentale, perché per fare questo i vescovi locali, ed è una santa disobbedienza, passano dietro a una normativa molto decisamente invecchiata, la quale prevederebbe, cosa da fare a caponare la pelle, che se si dà una chiesa in uso a dei non cattolici, questa chiesa ipso facto va sconsacrata, perché se si dà in uso ai non cattolici è una profanazione, capite? Qui una certa norma di legge viene superata dalla carità e dalla consapevolezza della comune radice cristiana, dalla consapevolezza di tutto quello che in comune abbiamo, e l'abbiamo detto, con i fratelli ortodossi, dove c'è la stessa Eucaristia, un valido sacerdozio, Ecco allora, vedete, il concedere una chiesa cattolica, come si fa? Il consentire al prete ortodosso di stendere il suo antiminzion sull'altare, l'altare della chiesa cattolica. Questo è un segno di, è un segno esplosivo di ecumenismo, capite? Molto più di un incontro, di un abbraccio, di un colloquio. È una realtà fondamentale. L'altro aspetto che possono fare le chiese locali è il contatto, l'avere tra vescovi, a nome di tutta, non a livello personale i due vescovi che si trovano bene insieme, ma il vescovo cattolico con la sua chiesa, il vescovo ortodosso con la sua chiesa, avere una consuetudine di incontri, che abbiano il loro suggello anche in momenti sacramentali, che siano educativi per il popolo di Dio. Io ho avuto un'esperienza nella mia gioventù che mi ha segnato profondamente, che ovviamente è stata criticata, criticabilissima, forse lo è, a me non interessa, per me resta una cosa meravigliosa nella sua valenza e la ricorderò sempre. Uno degli ultimi vescovi di Pavia, che tra l'altro è molto conosciuto nell'ambiente bolognese, era Angioni, perché Monsignor Angioni era stato anche rettore, mi pare, del seminario di Bologna, al tempo del cardinale Ercaro Paolo, no? E fu ordinato vescovo proprio, nominato vescovo per altra sede, quando era ancora prete a Bologna, fu ordinato proprio dal cardinale Ercaro. Ora, questo vescovo aveva stabilito un rapporto di tramite degli studenti che studiavano a Pavia, dove c'è una università molto famosa, non come Bologna, ma ugualmente antica e prestigiosa. Questi studenti l'avevano messo in contatto col loro vescovo, che era un vescovo di una regione sperduta del centro della Grecia, che credo nessuno sa dove sia, Cardizza, figuratevi, è semplicemente il luogo dove venne la battaglia di Farsalo, ve lo ricordate? Bruto Cassio contro Ottaviano, no? Che fanno la battaglia di Farsalo, è in quella zona lì la diocesi di Cardizza. E io lessi sull'Avvenire, ero ancora giovane studente universitario o appena laureato, la pesca, non ricordo, tanti anni sono passati ormai, che in seguito a questi contatti il vescovo di Cardizza con alcuni suoi membri del clero veniva in visita a Pavia e celebrava la Divina Liturgia nel Duomo. Detto fatto, io prendo il treno e vado a Pavia. Alla mattina mi trovo nel Duomo. Ecco, messa d'orario in cattedrale a Pavia. Messa d'orario, non c'è la messa cattolica, c'è la messa ortodossa. A quell'ora la chiesa si riempie dei fedeli che normalmente venivano per la loro liturgia, no, della, e dico, ma oggi c'è qualcosa di diverso, sai, perché oggi c'è la messa degli ortodossi. E infatti all'ora in cui doveva normalmente c'era la messa, comincia il canto, la vestizione del vescovo, non vi dico, una cosa meravigliosa, meravigliosa. e al momento della comunione, chiaramente, lo sappiamo tutti, l'intercomunione non c'è. Se ci accostassimo all'Eucaristia indifferentemente, negheremmo lo scisma, il che è un atto contro la verità storica, insomma, no? Non è possibile. E allora dissero al microfono: per i fedeli cattolici usciranno agli altari laterali sacerdoti che naturalmente distribuiscono la comunione che era nella riserva eucaristica, no? Per i fedeli cattolici, i quali non potendo accostare alla comunione ortodossa avrebbero ricevuto la comunione agli altari laterali, l'eucaristia cattolica. Quando l'ho raccontato in giro a tantissimi preti, si sono tracciati le vesti come Caifa. È una cosa che non sta in piedi, dividere cattolici ed ortodossi divisi alla comunione, gli ortodossi che vanno alla loro, i cattolici che vanno all'altra, ma sono cose che non stanno in piedi, sono cose... Tutti scandalizzatissimi di questa scelta, di questa cosa. Io, scusate, saranno passati più di 30 anni, sì, forse anche di più da questo episodio, per me, accusatemi pure, ma resta sempre un episodio per me esemplare. Certo, resta la divisione, ma la divisione della comunione lo sappiamo, anche se non si distribuiva c'era lo stesso, no? Io quando patriarca di Costantinopoli ha celebrato la divina liturgia a Santa Apollinare in classe, ricordo che andai qui pochi anni fa, è stato, naturalmente c'erano tutti preoccupatissimi, che, e c'erano molti greci perché erano venuti anche da tutta la regione, preoccupatissimi che dei cattolici non andassero in fila, no? Per cui erano no, con alcune suore che si precipitavano, no, le tiravano indietro, voi non potete. È chiaro, questa è una realtà. Comunque l'impossibilità di comunicare le due comunioni purtroppo è una realtà inevitabile, però in quell'episodio pavese in cosa consisteva, a mio giudizio, la grandezza? Che l'autorità cattolica locale, mettendo la liturgia ortodossa nella messa ad orario, mostrava di ritenere la liturgia eucaristica valida per la soluzione del precetto festivo, in cui gli stessi fedeli cattolici che vi avevano partecipato erano titolati a ricevere, ad accostarsi all'Eucaristia, naturalmente non quell'ortodossa, perché non era possibile. Ecco, chiudo questo episodio, ma vi ho citato questo per dirvi come io ritengo che la Chiesa locale debba muoversi. Guardate che io credo che in nessun'altra diocesi voi oggi, 2008, trovate un vescovo il quale dice: beh, scusate, facciamo la messa degli ortodossi al posto della messa cattolica, ritenendola, mostrando ai fedeli che è valida Eucaristia e che può adempiere il precetto festivo. Non lo trovate? Io sono sicuro che non si trova più. Chiusa la parentesi. Veniamo adesso, dopo quello che possono fare le chiese locali, veniamo a dire che cosa può fare ciascuno di noi, il singolo cristiano. Innanzitutto, il dialogo, parola incriminata, no? Perché spesso dialogo viene accusato di essere sinonimo di compromesso, il dialogo dovrebbe comportare, si teme, un'incrinatura delle proprie convinzioni, una specie di... Insomma, la parola dialogo può essere, perlomeno viene da alcuni percepita, come inquinata di relativismo, no? Io ho una mia idea di che cosa sia il dialogo. Io, quando parlo di dialogo, intendo questo. per me dialogo significa mettersi nelle condizioni di capire le ragioni dell'altro, non dargli ragione. Non è, dialogo non è dare ragione all'altro, no, io ho le mie certezze e non ho nessuna intenzione, le mie sicurezze, le mie certezze di metterle in discussione, assolutamente no, non sarebbero certezze se fossi disposto a metterle in discussione, però il dialogo è capire perché in base ai suoi presupposti l'altro agisce in un certo modo o si esprime in un certo modo. Mettersi nella testa dell'altro, senza dargli ragione, però capire il suo comportamento. Per me il dialogo è questo. E allora, ad esempio, nel campo dell'ecumenismo, una delle cose che ferisce di più il fedele cattolico, soprattutto il cattolico, tra virgolette, ecumenista, cioè aperto all'ecumenismo, è visita il Monte Athos, ad esempio, il caso tipico, e trova che viene accolto in modo molto cordiale, corretto, però quando si tratta di mettere piedi in chiesa, la correttezza e la cordialità trovano un sacco di limitazioni. Limitazioni che normalmente mandano il cattolico ecumenista in crisi di rigetto, perché gli viene detto: tu puoi entrare, tu bisogna che durante la liturgia non stia in chiesa, stia in un altro ambiente precedente la chiesa, che poi dopo storicamente noi sappiamo, il cattolico in quel momento non lo sa, ma è l'ambiente dove stanno i non battezzati, i catecumeni, quelli che non hanno accesso al santuario, al naos, al tempio. Pensate, la chiesa ortodossa un po' come il tempio di Gerusalemme, con i vari cortili, no? Il cortile degli uomini, il cortile delle donne, il cortile dei gentili. Ecco, la chiesa ortodossa, pensatela così. E allora viene detto al fedele cattolico: tu non puoi, non hai accesso alla chiesa, tu devi stare nella parte precedente alla chiesa, che è tutta ben al coperto, con le sue cupole, con i suoi affreschi, cioè è bella lo stesso, è bella lo stesso, però non è la chiesa, tant'è vero che tu la liturgia normalmente la vedi dalla porticina di questo posto, ma non puoi parteciparvi. A meno che tu non sia così fortunato che capiti in uno di quei monasteri dell'Athos dove, essendo più moderni, questa separazione è fatta semplicemente da delle colonne e non da una parete, per cui stando lì tu è come che sia in chiesa, però formalmente tu sei fuori. Ecco. Allora, questa è una delle cose, ripeto, che crea un rigetto totale, un rigetto perché dice: ma come? Manco sono ritenuto cristiano, mi tengono addirittura nel posto dei catecumeni, di quelli che non sono ancora battezzati. Crisi profonda. Ecco, in che senso dico serve il dialogo? Cosa vuol dire dialogo? Vuol dire capire perché. Capire per quale presupposto loro fanno così. E sapere, approfondire, conoscere che loro fanno questo perché la loro ecclesiologia è tale, e ancora l'ecclesiologia di Cipriano, di Cartagine, del grande Basilio, i quali sostenevano che solo la vera Chiesa può dare il vero battesimo. E poi loro hanno tutta una serie di canoni che dicono che con gli eretici non si può pregare, che pregare con gli eretici significa compromettere la propria fede. Allora, ecco, l'esempio Per me il dialogo è questo, cioè capire la ragione. Quando io ho capito perché, potrò soffrirci, non dico che la cosa mi lasci indifferente, però capisco che l'altro fa queste cose perché coi suoi presupposti, se è sincero, onesto con se stesso, non può fare diversamente. Se vedo un sacerdote invece che mi tratta con eccessiva apertura, io comincio a sospettare che non sia più in linea con la propria Chiesa, capite? Ecco, capire le ragioni dell'altro. Questo è per me il primo punto del dialogo. E poi amare, io tra l'altro ricordo quando lessi una cronaca di un giovane monaco della comunità di Don Orfeo Suzzi, quella piccola famiglia della risurrezione, quelli di appunto di Linaro, il quale anche lui passò mesi e mesi al Monte Athos, accolto con grande benevolenza, e mentre era fuori lì, fuori della chiesa, tutte le volte che il superiore, che gli aveva detto di star fuori, gli passava accanto, uscendo ed entrando, gli faceva una carezza, dicendogli: guarda, non credere mica che non ti vogliamo bene, sai. Ti vogliamo bene, e gli facevo una carezza, però non possiamo fare diversamente, ma ti vogliamo bene. Ecco, che cos'è il dialogo? Capire le motivazioni, le ragioni dell'altro. Poi, ecco, dialogo che va amato, cercato. Perché se così concepito, il dialogo è la scoperta dell'altro. Scoprirlo così com'è, non come ce lo immaginiamo noi, ma come è lui o come vorremmo che fosse, ma com'è nella realtà. E allora scoprire dietro questi atteggiamenti, che possono apparire anche contraddittori a uno sguardo superficiale, scoprire che nell'altro c'è un fratello nella fede. C'è uno che vive come noi in Cristo, e se vive in Cristo come in Cristo viviamo noi, lui vive con noi, perché noi come lui e lui come noi viviamo in Cristo. Questa è la grande dimensione, io credo, divina del dialogo. Il patriarca Atenagora, questa personalità unica nell'ortodossia come apertura di cuore e di mente, una delle grandi figure del mondo cristiano del secolo scorso, aveva elaborato la strategia che era proprio tipica, tant'è vero che era anche conosciuto proprio per questo suo modo di esprimersi, la strategia del vedersi, del guardarsi negli occhi. In greco è proprio namatiatume, vediamoci, guardiamoci negli occhi. Che lui adottava con tutti nei rapporti col governo turco, ad esempio, tutt'altro che facili. Lui diceva: ma tutto si supera, tutto, l'importante è guardarsi negli occhi, vedersi l'un con l'altro, quello è fondamentale. E quando era ancora giovane, giovane diacono a Manastir, in Macedonia, scrisse queste parole, che io me le sono imparate quasi a memoria, tanto sono incisive. Amo tanto il dialogo con gli uomini quanto amo l'uomo. E continuava: l'individuo mi attrae, perché dietro al miracolo della sua esistenza io scorgo Dio che sorge come il sole. Ecco qual è la strategia del dialogo, no? secondo punto è ovviamente conoscersi, o meglio, conoscersi mossi da un desiderio bruciante, incalzante, proprio il desiderio, la sete di conoscersi, che è fondato, questo desiderio di conoscersi, è fondato sul rifiuto, il vero nemico dell'ecumenismo di base, cioè dell'ecumenismo dei fedeli, è il bastare a se stessi, il sentirsi autosufficienti, il sentirsi già completi, che non aveva bisogno di niente. Certo, ogni religione presuppone questa completezza, no? Se io la scelta di una fede religiosa, soprattutto come la fede cristiana che dice che in Cristo solo c'è salvezza, non mi lascia insoddisfatto sul piano religioso. Io posso studiare il buddismo, posso studiare l'induismo perché mi interessano, ma non mi dicono niente, non mi danno niente nella mia vita spirituale, perché nella mia vita di fede ho già tutto dalla conoscenza di Cristo. Però quando si tratta di considerare questa autosufficienza, questo senso di completezza tra cristiani, questo no, perché tra cristiani io non posso mai sentirmi completo, non posso mai sentirmi in pienezza, perché proprio la realtà dello scisma mi fa sentire che manca qualcosa, e la realtà dello scisma non attraversa solo la Chiesa, ma attraversa la mia anima. La realtà dello scisma passa anche attraverso di me. E questo c'è in tutte le chiese, quanti cattolici manifestano proprio anche un senso di disinteresse per gli altri cristiani. Oppure quanti a volta ortodossi, adesso finisco, usano, sono le 10:30, no? Non è molto tardi, cioè, sì, sono già alla fine. Usano l'espressione, ad esempio, una mia amica che conosce bene il mondo russo mi diceva: io non sopporto i russi, perché quando gli fai vedere una cosa dicono sempre un ritornello. Unas, da noi c'è questo, da noi c'è quello, che dà il che chiaramente un senso di dire sì, questo è bello, cioè tu gli fai vedere Giotto, li porti ad Assisi, gli fai vedere, ah ma bello, bello, ma da noi abbiamo questo, da noi c'è quello, ecco, un senso di sentirsi mancanti di qualcosa, non so, le famose immagini fisiologiche, no? Respirare a due polmoni di Ivanov, ripresa da Giovanni Paolo II, quella che a me piace di più, anche se nessuno la cita, il cuore con due ventricoli. Mi piace più dei due polmoni, il cuore con due ventricoli, perché il cuore funziona bene se entrambi i ventricoli pompano, no? E nel cuore, sappiamo tutto, c'è il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, no? Ci sono tutti e due. Dunque, per questo, l'esigenza di conoscere, non per curiosità culturale, ma per la crescita spirituale. E allora, qui chiaramente con questo chiudo, anche perché chiudo poi con una postilla brevissima, abbiamo a disposizione tanti strumenti, cioè ad esempio per conoscere la spiritualità, per nutrirci della spiritualità, la grande spiritualità dell'Oriente cristiano. Esistono collane, pensate le traduzioni che hanno fatto tutte le fratelle e le sorelle di Monteveglio, Montesole, che hanno tradotto la Filocalia, vabbè, quella è un po' pesante, 5 volumi tosti, ma hanno tradotto tantissimi altri testi fondamentali dell'Oriente cristiano. che aprono a una scoperta di realtà spirituali ricchissime. Addirittura la comunità di Bose ha pubblicato un'intera collana di spiritualità orientale, dove pubblica tantissimi testi, studi e testi di prima grandezza. Le edizioni Servicium Interlogos Cens pubblicano, di Vicenza Schio e di Sottilmonte di Bergamo, hanno una collana ecumene di tutti i testi, anche moderni, recenti, di teologi ortodossi e maestri di spiritualità tradotti in italiano. Anche un'associazione italiana, Testimonianza Ortodossa, sta pubblicando in italiano degli scritti o dei profili di grandi maestri spirituali dell'Oriente Ortodosso, che sono occasione di grande ricchezza. E poi, chiaramente, la cosa più importante è quella che io dico per ultima, ma è scontata, è ovviamente la preghiera, quella è sulle nostre spalle, di tutto il popolo di Dio, ma una preghiera che non sia solo per l'unità, o che non sia semplicemente, ci vuole anche quella, un momento di preghiera comune con fratelli separati su dei testi un po' compositi, una liturgia ad hoc finalizzata per impetrare il dono dell'unità. Io intendo proprio il pregare partecipando alle liturgie. Questo è il modo di pregare più perfetto, perché si entra nella vita di una chiesa, si gustano i tesori liturgici di questa chiesa, si tocca con mano, si assapora la sua vita di preghiera, e poi al limite proprio anche l'impossibilità di accostarsi all'altare, quando il sacerdote dice con fede e timore di Dio accostatevi col corpo del Signore in mano, diventa un sacrificio tale che dà un valore infinito alla nostra preghiera per l'unità. E infine la vita di grazia, anche la vita di grazia facilita l'unità. Anche il respingere il peccato, il cercare di vivere con la massima coerenza la propria fede è un atto che facilita l'unità. Io ricordo, e con questo chiudo definitivamente, tolgo anche gli occhiali, vedete, un racconto di padre Gargano, che adesso è il generale dei Cavaldolesi, mi sembra, Innocenzo Gargano, che andò al Monte Athos e incontrò un grande spirituale, padre Paisios, il quale adesso è morto, uno dei grandi spirituali dell'Oriente ortodosso greco, e col quale ebbe tanti colloqui, e in uno di questi colloqui gli disse questa frase che lo colpì tantissimo. Dice: per il modo per facilitare l'unione, il più efficace, lui disse, è per i cattolici da vivere da buoni cattolici, e per gli ortodossi vivere da buoni ortodossi. In questo modo è la ricetta, lui disse, proprio infallibile per realizzare l'unione. Ecco, basta, ho anche approfittato troppo della vostra pazienza.
Bene, noi vi ringraziamo moltissimo per la vostra presenza anche stasera. Abbiamo ricevuto delle indicazioni molto concrete, le riassumo schematicamente perché restino impresse nel nostro cuore. Dunque, praticare l'ecumenismo attraverso la pratica di tutti i documenti conciliari e quindi acquisire una mentalità ecumenica, la preghiera, la conversione personale, il dialogo il guardarsi negli occhi, il desiderio di conoscere, le letture, evitare il senso di autosufficienza che mi fa sentire autonomo, partecipare alle liturgie non solo della nostra parrocchia ma anche di altre chiese, altre confessioni cristiane, e vivere in grazia di Dio, beh, questo ovviamente è un atto di comunione con il Signore, è un atto di comunione tra di noi, quindi è un atto ecumenico, no? È un atto realissimo e concretissimo. Grazie.